Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste. Un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno. Io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente. Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God speaking codes, we try to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music banging. Ancestors left it there for you to sing it.
You and the song have gone, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on. Beneath the light, but the melody lingers on.
Lingers like a light to lead you back to a place deep in the memory banks you thought that you erased. A catchy tune to capture the mood of the space you used to dream in. It's meaning when that music plays from the peach fuzzes to the grays. From too much sugar up in the Kool-Aid to smoothies when we commute the plays. That feeling when you hear some slang somebody used to say. The sound that makes you read the credits for producers' names. Transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's like somebody left it there for you to sing it.
Giovedì 12 gennaio 2023. Questa è Radio Onda Rossa sugli 87.9 in FM. Noi siamo Tabula Rasa, la redazione che legge i libri per voi. E dopo questa breve pausa delle vacanze siamo rientrati con una nuova puntata, con tre romanzi tutti e tre della stessa tematica. Sono tre romanzi che parlano di calcio, ma non solo, e li vado subito a presentare. Allora, il primo libro che presenteremo questa sera si chiama Isla Bonita, amori, bugie e colpi di tacco, di Nicola Muscas, uscito per 66 Second nel 2021 per 336 pagine. Il secondo libro che andremo a presentare è Oro Sprecato, come il calcio italiano sta uccidendo il talento, scritto da Daniele Lalli per Edit Press nel 2022 per un totale di 308 pagine. E l'ultimo libro è La scomparsa del calciatore militante, una storia di pallone, politica e tradimenti, libro scritto da Gui Chiappaventi per Milieu nel 2022 per un totale di 143 pagine.
Fari accesi nella notte, non si vedono le stelle. Cagliari è piena di scritte sui muri e di sogni a metà. E te l'ho detto mille volte che ti sento sulla pelle, un po' più sotto dei tatuaggi. Sarà la vodka, sarà l'età. Quindi ti scrivo una canzone, che non son bravo con le parole, che non so scegliere il ristorante e comprarti i fiori. Ma se sorridi fa bene al cuore, ed io mi scordo tutte le cose, come la spesa, il meccanico, il traffico, il capo al lavoro ed i professori. Da quando Riva non gioca più, come in quella canzone. Foto fuori fuoco ed una buonanotte, sogni d'oro per dirti che se da domani non ti vedo più, scrivo un'altra canzone. Luci spente, buonanotte, sogna solo cose belle, fuori la pioggia che sembra un applauso alla fine di un film.
Ciao a tutti e a tutti, in questa puntata di Tabula Rasa dedicata al calcio nei libri parliamo di un romanzo uscito nel 2021 per 66 and Second. Si intitola Isla Bonita, amori, bugie e colpi di tacco. È il romanzo d'esordio di Nicola Muscas, che saluto. Ciao Nicola, benvenuto.
Ciao Paola, un saluto a tutti.
Allora Nicola, questo tuo romanzo è un romanzo che ha molti personaggi, un romanzo dalle molte storie e anche dai molti linguaggi, al cui centro mi sembra che ci siano principalmente delle passioni calcistiche, amorose, anche in qualche modo mi viene da dire di appartenenza, cioè Cagliari e la Sardegna tutta, la Isla Bonita del titolo. Vorrei iniziare facendoti proprio la più classica delle domande, che però mi sembra importante per un libro che è appunto in cui ci sono così tanti intrecci narrativi, e cioè chiederti che cosa c'era nella tua immaginazione all'inizio di questa storia, quali sono stati i primi elementi sui quali poi hai costruito l'intero romanzo.
Allora, la cosa che mi interessava di più quando ho iniziato questo progetto era immaginare un personaggio che fosse molto lontano da me per darmi la distanza di cui forse in quel momento inconsapevolmente avevo bisogno, la giusta distanza tra me e le cose che raccontavo, anche quando mi stavano molto a cuore, o meglio, a maggior ragione quando mi stavano a cuore. E quindi la prima cosa che è venuta fuori è stato il protagonista, un personaggio eccessivo, stralunato, iperbolico, un grande facilitatore di avvenimenti, diciamo così, che potesse un po' portare la storia in territori che non mi aspettavo, ecco. Quindi il compito di questo Ramiro, che è un calciatore uruguaiano pieno di vizi, che viene a giocare nel Cagliari e che dà l'innesco narrativo a questa storia, tutti lo chiamano il Gordo, per me è stato quello, portarmi da un'altra parte come narratore o anche semplicemente come lettore delle mie stesse cose, ecco. Poi dopodiché questo romanzo nasce da un racconto, quindi le prime pagine del libro sono più o meno identiche al racconto che avevo scritto sempre per un'antologia di 66, e da lì sono partito.
Ecco, parliamo un po' più a lungo di questo protagonista, almeno quello che è il protagonista più evidente, perché poi in realtà secondo me è un romanzo fatto di tanti protagonisti, ma insomma abbiamo detto El Gordo, Santiago Ramiro Rodriguez, un calciatore appunto uruguaiano, non è più un ragazzino, ha passato i 30 anni, ha fallito tante volte nella sua vita, sia nella sua vita lavorativa, sia in quella invece personale, è però un genio del calcio, con la vita appunto molto sregolata, che viene riportato a giocare nel Cagliari in un momento in cui insomma la sua vita sembrava essersi allontanata dal mondo del pallone. Allora è un personaggio che non si può non pensare che sia ispirato in qualche modo a Fabian O'Neill, il calciatore del Cagliari che è morto qualche settimana fa, proprio il giorno di Natale. È chiaro che qualunque personaggio di un romanzo è un personaggio, e quindi, come dire, non vorrei fare un parallelo troppo stretto tra lui e invece la persona, però vorrei chiederti di raccontarci un po' di questo rapporto che appunto senz'altro in qualche modo c'è.
Allora, senz'altro c'è. Questo Natale per chi tifa il Cagliari è stato particolarmente commovente, diciamo così, malinconico, perché O'Neill, soprattutto per i tifosi della mia generazione, quindi i quasi quarantenni, poco più o poco meno, è stato davvero il numero 10 del nostro cuore, della nostra adolescenza, è un grande agitatore di cuori, ecco, di quegli anni lì. Indubbiamente il personaggio parte da lui e parte da una mia telefonata a un ex allenatore del Cagliari che si chiama Giampiero Ventura, prima di un Cagliari Bari. Io faccio il giornalista, gli telefono, come spesso si fa quando la squadra per cui scrivi, diciamo così, affronta un grande ex. E tra le varie cose che mi aveva implorato di non scrivere, ce n'era una che riguardava O'Neill, a sua detta, il giocatore più forte che abbia mai allenato. E mi disse quello che poi è diventato l'inizio del romanzo, cioè io gli mandavo il fisioterapista a casa tutte le sere per svuotargli il frigo ed evitare che bevesse. Io sono partito da questa suggestione che non avevo scritto nell'articolo, ma poi una volta diventato autore di narrativa, in qualche modo è venuto fuori, è tornata dentro dalla finestra, diciamo così. Sono partito da quella suggestione e poi ho incrociato una cosa che O'Neill dice. Già a fine carriera, o meglio a carriera conclusa, perso nei suoi vizi, quando dice una cosa secondo me molto cinematografica, molto romanzesca, come romanzesca è stata in effetti la sua vita. Lui a un certo punto dice: Sai cosa mi ha rovinato? Cavalli lenti e donne veloci. E quindi questo gorgo di vizi, secondo me, poteva starci dentro in un personaggio che nasce. Dopodiché, come spesso succede nei libri, a volte non so, sono più spietati o a volte più clementi della vita stessa. Nel mio caso, un personaggio alla O'Neill ha una seconda possibilità proprio a Cagliari, quella che lui appunto definisce la sua Isla Bonita, l'unico posto in cui è stato felice nella sua carriera di calciatore, ma soprattutto nella sua esperienza di uomo.
Tra l'altro, prima hai ricordato appunto questo Natale cagliaritano, quella partita allo stadio in cui c'è stato questo momento di grande commozione, di ricordo di O'Neill. Mi viene in mente una frase del tuo libro in cui dici: Questo è il football, secondo il Gordo, un fugace momento di perfezione condiviso. Mi viene da portarlo a quel momento di condivisione, che è una cosa che forse succede soltanto nello sport, c'è cioè l'idea che appunto una morte come questa possa essere celebrata contemporaneamente in due luoghi del mondo così diversi che però vivono entrambi un sentimento di appartenenza con la persona in questione.
Sì, credo di sì. Ci sono dei momenti di memoria collettiva, diciamo così, di suggestione collettiva che probabilmente soltanto lo sport riesce a ricreare. In certi casi forse ne è capace la musica, ma mi viene da dire che la musica, come dire, è riproducibile nella stessa maniera in ogni città del mondo in cui
Sì,
viene eseguita,
unisce
no?
certamente, però appunto con altre
Con altri
strade,
codici, esatto,
probabilmente, altri
su altre
codici.
strade. Invece il calcio è capace di sorprendere perché ogni partita ha una sua storia, e in questo caso parliamo invece di un'emozione diversa da quella della partita, cioè di quello che è successo allo stadio il giorno di Santo Stefano, il Boxing Day, quando il Cagliari affrontava il Cosenza, e c'è stato davvero un momento da pelle d'oca nel rivedere i gol di O'Neill, la sua faccia. Quella scritta, sì, mi commuove solo ricordarmelo, quindi direi che possiamo
Senti,
andare avanti.
rimaniamo però su Cagliari, che è una città che è molto cambiata negli ultimi anni, è molto cambiato anche il modo in cui viene raccontata, è sempre più raccontata. Ecco, una città che è arrivata nella letteratura, in un periodo abbastanza relativamente recente della storia della nostra letteratura e che però negli ultimi anni ha avuto invece una presenza, secondo me, sempre più forte. Non so se sei d'accordo con questa lettura e se pensi che cosa abbia influito sul fatto che di Cagliari si scriva di più e si scriva in un altro modo. Possiamo far risalire tutto a Sergio Azzelli, il nostro grande scrittore scomparso alla fine degli anni 90, o c'è anche dell'altro, secondo te?
Allora, mi metto un po' in difficoltà perché io in genere in tutte le interviste quando cito Azzeni in realtà cito Soriga, cioè un articolo tuo per Internazionale di ormai qualche anno fa in cui dici delle cose talmente definitive che mi trovo costretto a rubarle, quasi mai in realtà dico che ti sto citando, quindi almeno oggi devo dare a Cesare quel che di
Va
Cesare, se
bene,
sei d'accordo.
sono
No,
d'accordo.
tu dici una cosa molto interessante. È anche molto bella, molto emozionante per chi per chi ha iniziato a leggere i libri a Cagliari e poi a scriverli, e cioè che a un certo punto nelle parole di Azieni noi ci rendiamo conto che Cagliari era finalmente diventata così bella da finire dentro un romanzo, così bello, così brutta poi, perché Azieni in realtà certo. ha raccontato anche il cuore nero della nostra città con una serie, come dire, di racconti gialli, ma molto, molto duri anche. Però sì, devo dire che ovviamente la stura è quello, poi, come dire, io arrivo buon ultimo dopo una lunga serie di scrittori importanti o meno importanti, di altri autori che a spallate hanno abbattuto quello che sembrava essere un po' un tabù, un muro nella storia della letteratura sarda, quindi per me non è stato in nessun modo un tema quello di pormi il problema di raccontare Cagliari, di raccontare qualcosa che non fosse già raccontato, qualcosa che fosse urbano, contemporaneo, che è la grande eredità che Azieni ci lascia.
Senti, ci sono però anche altri luoghi in realtà in questo romanzo, perché appunto con i vari personaggi poi si diramano diverse narrazioni che poi ovviamente sono tutte intrecciate tra loro. Mi viene in mente Torino, che è la città appunto del medico di cui parlavi prima, ma ovviamente l'Uruguay, dove si svolge una parte di questa avventura. Rispetto a questi luoghi invece, come ti sei posto dal punto di vista della narrazione? Ovviamente non so, sono luoghi che conosci più o meno, e immagino che sia diverso raccontarli rispetto a raccontare la propria città.
Sì, questo dicevi prima, è un romanzo corale di tanti personaggi, ma è anche un romanzo di luoghi in realtà. Il mondo del calcio spesso, no, nel libro viene fuori la metafora del circo, no? Questo grande carrozzone che si muove, che si sposta. È un po' il percorso che segue anche la storia, se ci pensi, perché c'è Firenze, c'è Torino, c'è Napoli, c'è Milano, appunto c'è il Sud America con una sottotrama un po' thriller che mi sono molto divertito a seguire. Il libro viene fuori, come molte cose di questi ultimi anni, durante i mesi del lockdown, e quello era probabilmente l'unico modo per uscire di casa, andare a ricordare i viaggi che ho fatto, immaginare quelli che non ho mai fatto, chissà, magari neanche mai farò. Però la cosa che mi interessa dei luoghi quando scrivo è che siano funzionali a un'emozione, quindi ho cercato di tenere questo filo rosso qui. Ogni posto che ospita un pezzo di storia tira fuori un pezzetto del cuore che ci ho lasciato o che vorrei lasciarci. Ecco.
E anche la lingua mi viene da pensare, perché c'è anche una mescolanza di lingue, di dialetti, di accenti, che rispecchia allo stesso modo quello che dicevi a proposito dei luoghi. Allora, io credo che siamo arrivati alla fine di questa conversazione, ma prima di salutarti ti chiedo, come sempre facciamo a Tabula Rasa, se hai un libro da consigliare a chi ci sta ascoltando.
Allora, un libro di un autore statunitense che si chiama Nicholas Butler, un ragazzone del Midwest, quindi né newyorkese né losangelino, che racconta un po' quell'enorme prateria che è l'America rurale, solo che lo fa, mi sembra di poter dire, senza luoghi comuni, in maniera molto diretta. In particolare il suo libro d'esordio, che si chiama Love Song Shotgun, una straordinaria storia di amicizia, di amori, anche quella è una storia corale molto commovente, molto intensa, in cui ci sono anche delle chiavi a chi interessa la scrittura, no? Magari per capire, secondo me, delle cose, anche se uno dei protagonisti in realtà è un cantautore e non uno scrittore, però ci sono delle cose che arrivano a saperle leggere magari in filigrana.
Grazie, grazie ancora. Quindi vi salutiamo ricordandovi di nuovo Isla Bonita, Amori, Bugie e Colpi di Tacco. Grazie a Nicola Muscas e a chi ha ascoltato questa conversazione.
Grazie, forza Cagliari.
Forza Cagliari, lo aggiungo anch'io. Thank you.
Jerry, I'd like to love you. Jerry, will you love me too? Someday I will take you away. That's all I wanna do. I love you forever, Jerry. Will you love me too? Sweet as a morning sun. As a mountain dew. Someday I will love you, Jerry. Will you love me too? I need you forever, Jerry. Will you need me too?
Buonasera a tutti e a tutti, eccoci di nuovo ritrovati qui su Radio Onda Rossa, agli 87 e 9 in FM, questa è Tabula Rasa, e andiamo subito a presentare un altro romanzo per questa puntata, un romanzo il cui titolo è La scomparsa del calciatore militante, una storia di pallone, politica e tradimenti, un libro scritto pubblicato nel 2022 dalla casa editrice Milieu. L'autore è Gui Chiappaventi, che abbiamo con noi come ospite. Ciao, buonasera e grazie.
Ciao, buonasera, eccomi.
Buonasera, eccoci. Allora, partiamo subito con il presentare questo libro. C'è una premessa importante da fare, che è presente anche nel libro e credo sia doverosa riportarla. Il libro tratta e parla di una storia vera, una storia però romanzata, dove ci sono i nomi dei protagonisti che sono cambiati e altri aspetti delle vicende che in qualche modo sono stati romanzati. Credo fosse doveroso sottolinearlo all'inizio. E lascio subito a te la parola però per presentare quello che è il protagonista del romanzo.
Sì, il libro... Io volevo raccontare la storia di un calciatore molto controverso. È una storia un po' romanzata, diciamo, nel metodo di quello che gli americani sullo stile di Truman Capote chiamano la non fiction novel, dove si prende una storia vera all'interno della quale poi si forzano delle situazioni, si infilano delle cose che sono verosimili o in qualche caso di fantasia. E la storia è quella di Maurizio Montesi, anche se io non lo chiamo mai Maurizio Montesi nel libro, compare solo con le iniziali MM, non c'è un nome di tutti i personaggi descritti nel libro che sia riportato fedelmente, sono stati tutti cambiati, anche se credo che molti sono riconoscibili. Io scrivo appunto questa avvertenza che nel libro molte cose sono vere, alcune sono verosimili e qualcun'altra è di fantasia. E mi interessava raccontare questa storia di Maurizio Montesi, che è un giocatore che gioca a calcio in Serie A a cavallo fra gli anni 70 e 80, perché era un extraparlamentare di lotta continua, militante di lotta continua, allora ecco perché calciatore militante, che giocava in quegli anni lì, appunto, quegli anni della lotta armata, gli anni di piombo, in una squadra circondata da un alone di destra, che era quella della Lazio, no? Che nel 76 aveva accolto Paolo Soglierra, che militava in Avanguardia Operaia col braccio teso per rispondere a lui, che aveva fatto il pugno chiuso a centrocampo, come faceva ogni volta. E quindi era questa storia di un calciatore totalmente atipico, già per quello che era il panorama del calcio, perché i calciatori così militanti erano pochi, ho fatto il nome di Soglier, ce n'erano altri, ma erano pochi, e che giocava appunto in una squadra che si portava e si porta tuttora questa fama di squadra di destra. E poi mi interessava perché raccontare la sua storia, perché gli avevano dato il marchio dell'infame dopo che quasi involontariamente era diventato il testimone chiave, no? La gola profonda del calcio scommesse, con un'intervista rilasciata da un letto d'ospedale, un'intervista che non sapeva neppure di rilasciare alla Repubblica Oliviero Bea, che io nel libro chiamo Raniero. E poi mi interessava, questo era il terzo motivo, perché MM è completamente sparito, cioè di lui non si sa più nulla da 30 anni, non si conosce un'immagine pubblica da quando ha smesso di giocare, quando si fece male in Serie B a Roma all'Olimpico in una partita contro la San Benedettese nella stagione 82-83, quindi sono 40 anni, aveva solo 24 anni e sparisce. Un po' condannato da questa damnatio memoriae, perché come dicevo è protagonista come testimone dell'accusa di quello che io considero tuttora il più grande scandalo sportivo italiano, cioè la vicenda del calcio scommesse del 1980 con gli arresti di giocatori che poi entreranno nella storia di questo sport, nella storia dello sport italiano, come Paolo Rossi, dico un nome su tutti. E certo. Poi perché appunto in questa epoca che viviamo noi, che è quella dei social, in cui è la cosa più importante di tutti è mostrarsi, farsi vedere. Io ho Instagram, ho un account, ma ancora non ho capito a cosa serva in realtà, dove sostanzialmente appunto l'immagine è la cosa che conta più di tutti. Se vogliamo è una roba che ha cominciato Berlusconi col culto del corpo del capo, ma poi è proseguita sostanzialmente fino ad arrivare a Salvini. Comunque l'utilizzo dell'immagine che viene fatta in politica di MM non si sa che faccia abbia adesso che non è più un ragazzo di 20 anni. E in quest'epoca in cui tutti si svelano o vengono svelati, io alla fine racconto anche la storia di grandi persone il titolo che è La scomparsa del calciatore militante è ispirato evidentemente al libro di Sciascia sulla scomparsa di Ettore Majorana. E sostanzialmente appunto tutti vengono scoperti, no? Io faccio i casi persino i grandi criminali, no? Bin Laden ha scoperto un casolare di Abbottabad, nel luogo più remoto dell'Afghanistan, Saddam Hussein ha trovato dentro una botola dove vengono ammazzati i capi di bestiame in Iraq, fino a Gelli scovato a Nizza. Insomma, gli esempi sono innumerevoli. Radovan Karadzic, che faceva il pranoterapeuta a Belgrado, insomma, ecco, di MM non sappiamo più niente, improvvisamente sparisce. Qualcuno dice anche perché coinvolto in una storia di cronaca nera, poi ne parleremo probabilmente alla fine dell'intervista, e di lui non si sa più nulla. E qualcuno dice che sia morto, qualcuno dice che forse in India si è nascosto a Goa, qualcun altro è andato in Francia approfittando della dottrina Mitterrand, qualcun altro in Sud America, qualcun altro in Marocco. In realtà io scrivo all'inizio e alla fine del libro che probabilmente non è così lontano, e qui poi sta al lettore capire se sia vero, verosimile o di fantasia questo aspetto del libro.
E proprio appunto, intanto grazie per questa, un pochino per questa panoramica appunto in merito alle motivazioni che ti hanno spinto a scrivere questo libro. E un altro aspetto secondo me molto importante è anche quello del contesto che tratta il libro, quindi c'è un contesto generale, un contesto più ampio che è un pochino quello che è a cavallo, appunto, come hai detto tu, tra gli anni 70 e gli anni 80, in cui, diciamo, in qualche modo quello che era l'impegno politico inizia a venire un po' meno per un periodo sociale e politico forse più frivolo, più spensierato, ma cito un passaggio del libro: era appena cominciata l'era dell'edoismo reaganiano e anche un contesto di borgata, quindi un contesto in cui è nato e cresciuto il protagonista del libro. Che ti chiedo appunto anche in questo caso un pochino di spiegare un pochino forse quello che era il contesto, soprattutto quello in cui nasce e cresce il protagonista, e anche l'influenza che questo ha avuto per diciamo quella che è stata la sua militanza poi.
Sì, lui dice nel libro: io sono cresciuto nella Roma della speculazione edilizia degli anni 50. E lui nasce a Roma, nella parte quartiere della Vittoria, diciamo Piazza Giovine Italia, in quella dice questi palazzoni venuti su nell'epoca del sacco edilizio di Roma, e in una famiglia evidentemente di sinistra, e milita nel movimento Lotta Continua e frequenta, nel senso che il pomeriggio va a allenarsi e poi sale in motocicletta e arriva nella sezione di Lotta Continua ai lotti di Prima Valle. È quella Roma, diciamo, poi Lotta Continua verrà sciolta nel 1976 nel congresso di Rimini da Sofri, quando dirà quella famosa frase: dobbiamo abituarci a convivere con il terremoto, e resterà poi il giornale. E lui lì sostanzialmente pratica da calciatore, quindi figlio di quell'epoca, il riflusso non è ancora cominciato, diciamo così, a quel punto. In pratica un'attività antifascista, e quindi lo trovi in quelle che sono le lotte dell'epoca, le lotte, questo scrivo io nel libro, le lotte che faceva anche Lotta Continua a quell'epoca. Io ho scelto per la copertina una foto di Vittorio Laverde, che è uno dei fotografi di Pasolini, quello delle foto con la mamma nella casa di Via Carini a Monteverde, una foto della rivolta per le case occupate a San Basilio nel 1974, in cui morì Fabrizio Ceruso. Sono le lotte per le autoriduzioni delle bollette, per esempio, un tema che potrebbe essere chiaro anche in questo momento, perché veniamo appunto dagli anni dell'austerity e anche lì appunto i conflitti in Medio Oriente. E questo è il suo impegno all'interno del quartiere, appunto le lotte per la casa, soprattutto per Prima Valle, questa borgata dove gli abitanti si battono per un tenore di vita migliore, quindi un po' alla Danilo Dolci, come avveniva in Sicilia, fanno scioperi al contrario, nel senso fanno opere di miglioramento, di bonifica, di abbellimento del loro quartiere, e poi appunto cercano, si battono per avere case che non siano più le catapecchie che sono state costruite dopo il fascismo e nelle quali erano stati mandati poi gli abitanti del centro di Roma. E questo è, diciamo, il suo contesto da militante. E poi ovviamente il libro non è un libro di calcio, io non sono un giornalista sportivo, non racconto neanche una partita, non mi interessa far ricostruire le partite. Tra l'altro ho fatto il nome della Lazio, ma anche il nome Lazio non c'è mai nel libro. La squadra per la quale gioca MM si chiama Alma, Alma come anima, e diciamo, e da un lato era, se vuoi parliamo anche del motivo per cui si chiama Alma, un po' perché era, somiglia un po' a Almas, che era una squadra, piccola squadra del mio quartiere. Io sono dell'Appio Tuscolano, dove ho vissuto i primi 40 anni della mia vita, e poi Alma mi ricordava anche Javier Marías, romanziere spagnolo, scrittore spagnolo che io forse amo più di tutti e che è morto durante la stesura del libro, e il suo libro Tutte le anime, quindi è stato anche un omaggio a lui. E questo è sostanzialmente il contesto, è un contesto di un calciatore appunto così atipico, che mescola l'impegno sportivo. Bisogna considerare che nella Roma in cui loro giocano è ancora possibile giocare in piazza, facendo come porta la sala cinesca magari del negozio di alimentari che in quel momento è chiuso, poi si va al campo ad allenarsi e poi si sale alla sezione del movimento per fare appunto attività politica. E sono cose ovviamente attualmente impensabili, no? Mi viene in mente l'ultimo calciatore politicizzato, mi vengono in mente Breitner e Socrates, Fura gioca, ce ne saranno sicuramente altri, ma diciamo al momento ragioniamo su un modello di calciatore totalmente impensabile oggi.
Assolutamente, che è una cosa che tra l'altro, se non sbaglio, in qualche modo anche lui stesso poi nel libro viene mostrato come aveva in qualche modo già preallarmato questa situazione. Lui stesso criticava, se non erro, in qualche modo proprio la categoria, dicendo come non si esponessero o come in qualche modo lo facessero in maniera molto mitigata.
Sì. Cioè, diciamo che lui coglie, secondo me, con 40 anni di anticipo la deriva, sì, che il calcio sta prendendo, cioè di perdere la sua natura di sport popolare e sta diventando un'altra cosa, no? Io adesso, senza esagerare, cioè, trovo degli spunti. Lui dice a un certo punto, dice, molti fanno il calciatore per la BMW e per la figa, io l'unico modo che io ho per incidere è quello di fare rompicoglioni e parlare del calcio in senso non anticonsumistico. Dicevo, fatte le opportune differenze, è chiaro che uno dei più grandi intellettuali del Novecento, che è Pasolini, qui parliamo solo di un calciatore, ma lì, come appunto Pasolini sulle dune di Sabaudia, coglie il punto, cioè sostanzialmente di dove sta andando la società, di cui il calcio è evidentemente un elemento importante, in questa chiave appunto in cui non è più, in cui il calcio sta diventando un brand, un prodotto, e devo dire che MM Montesi la coglie in pieno questo punto di vista, e coglie anche la strumentalizzazione che c'è nel calcio, che viene fatta appunto dalla politica, dai giornalisti.
A lui in qualche modo, ecco, perché poi anche dopo il suo trasferimento ad Avellino, anche lì ebbe diversi problemi a seguito di un'intervista con quella che era il centro del potere all'epoca, soprattutto in quelle zone, ma in generale in Italia, cioè della Democrazia Cristiana, e in qualche modo questo gli crea poi dei problemi anche all'interno della città, con le istituzioni della città, seppur avendo in qualche modo un minimo di appoggio da una parte più critica della città stessa e della tifoseria, è giusto?
Sì, perché lui a quel punto da Roma, appunto anche per gli attriti che ha all'interno dello spogliatoio, per i motivi che abbiamo detto, motivi politici e caratteriali, va ad Avellino con il vecchio allenatore della Primavera, perché quella squadra lì vince il campionato Primavera insieme a un compagno, e si ritrova a rilasciare un'intervista al giornale Lotta Continua, in cui un'intervista che poi diventa una bomba giornalistica, perché sostanzialmente il cuore dell'intervista è il tifoso, uno stronzo detto alla romana, cioè un fessacchiotto, e lui dice appunto, perché io mi trovo a giocare ad Avellino, che è una delle città più povere del sud Italia, in generale dell'Italia, dove però c'è un ospedale che magari con dei macchinari desueti, con dentro i topi, ma nessuno si arrabbia, invece siamo andati a giocare a Vicenza, ci hanno rubato la partita, la città è scesa in piazza e c'è stata la rivoluzione. Allora lui sostanzialmente lì coglie l'incastro che non funziona e denuncia, facendo nomi e cognomi, quelli che in quel momento ancora non sono le figure centrali della Democrazia Cristiana, ma lo diventeranno. Io li chiamo il filosofo e il professore, lui fa i nomi nell'intervista a Lotta Continua, che viene rilasciata all'antivigilia di Natale del 1978 di De Mita e Bianco, sono morti tutti e due pochi mesi fa, e ovviamente questa roba qui gli crea un ostracismo enorme nel mondo del calcio, viene attaccato dai giornali, anche all'interno della città stessa, interviene l'assessore, interviene pezzi della chiesa, per cui lui viene addirittura bandito dalla squadra, cacciato via, si rifugia lontano da Avellino, salvo poi riuscire a rientrare ed avere comunque il conforto di un pezzo della città, addirittura quando si tratta di votare il sindaco in consiglio comunale, mi pare che raccolga due voti, no? È chiaro che non poteva fare il sindaco perché non era consigliere comunale, ma come voto, diciamo così, di bandiera, ci sono due consiglieri comunali che votano Maurizio Montesi all'interno della curva del Partenio. Questa è una cosa che lui dice, per esempio, una città così piccola dove non ci sono i soldi, anche se quello è il periodo d'oro di Avellino, è quando arriva la Fiat per costruire gli autobus Iveco, dice appunto c'è un pezzo della curva che lo accoglie con lo striscione Asta sempre Montesi, insomma, quindi è chiaro che ci sono pezzi della città, quelli più conservatori, che gli fanno la guerra, e degli altri pezzi, per esempio le radio, i movimenti, che invece accolgono questo ragazzo come uno di loro. Parliamo di un ragazzo di 21-22 anni e diventa un simbolo sostanzialmente della rivolta a quello che è il potere costituito di questa che sembra una piccola provincia addormentata, dove peraltro è arrivato anche il terrorismo. Sono stati dei ragazzi di Avellino, poi faranno un attentato, uccideranno un magistrato in Ciociaria.
E tornando invece un attimo a un altro punto che avevi toccato tu prima, ossia il caso del calcio scommesse, è uno scandalo che in qualche modo ha visto coinvolto lui in maniera indiretta, e nel libro viene spiegato bene perché, e insomma, sostanzialmente riceve un tentativo.
Sì, lui rifiuta di giocare una partita combinata.
Esatto. E
si chiama fuori all'ultimo minuto prima di entrare in campo.
E la cosa però che mi ha colpito della vicenda, appunto, che ti volevo chiedere era, in qualche modo erano due aspetti. Il primo è il suo stupore per la meraviglia generale di chi nel momento in cui viene fuori che quelle che inizialmente potevano sembrare solo illazioni avevano anche un fondo di verità, quindi questo tentativo di combina delle partite, e sostanzialmente sostenendo come in un paese dove la corruzione è dilagante, perché meravigliarsi che anche nel mondo del calcio, dove peraltro iniziavano già a girare comunque soldi, non diciamo nel volume che può essere ora, però comunque in maniera sicuramente cospicua. Questo è un primo aspetto. Un secondo aspetto è anche la sua soddisfazione quando nel processo penale, perché poi chiaramente ci fu sia un processo sportivo che un processo penale, nel processo penale gli imputati vennero assolti, sostenendo che appunto a suo avviso la loro punizione l'avevano già avuta, in quanto il carcere sarebbe stato soltanto un di più, in qualche modo, fa intendere una vendetta, se non sbaglio, e però in generale comunque come la loro pena, il fatto di non giocare, fosse già quella una condanna molto forte.
Sì, certo, è evidente che lui sostanzialmente dice: adesso c'è tutto questo grande scandalo. Ricordiamo che la Procura di Roma in quegli anni è chiamata la Procura delle Nebbie per la sua vicinanza al potere, cioè dove le grandi inchieste sul connubio imprenditoria politica sostanzialmente scompaiono nella nebbia di Piazzale Clodio. E lui dice: ma di che cosa vi stupite? No? Questo è il paese degli scandali, ci sono scandali a tutto livello. Io di quella una esca che io metto, c'è stato lo scandalo di Vilma Montesi, no? La ragazza trovata morta sulla spiaggia di Torvaianica, ma poi insomma c'è stato lo scandalo Lockheed, c'è stato lo scandalo di Dalcasse, c'è stata la stessa vicenda Moro, perché appunto lui parla nell'inverno dell'inverno primavera del 1980, dice: adesso vi stupite che il marcio sia arrivato anche nel calcio, o fate finta di stupirvi che ci sia il marcio anche nel calcio. È chiaro che se una società è corrotta, poi il calcio, che appunto ha questa sua forza dirompente popolare, lui insiste moltissimo su questo, è evidente che poi ne risentirà a sua volta. E lui, dicevo, non vorrebbe fare i nomi dei compagni di squadra coinvolti, non è un infame, anche se appunto nell'immaginario di molti tifosi si porta questo marchio, e nega più volte ai magistrati di conoscere qualcosa sulla partita combinata a Milano con Milan, e poi alla fine viene parlando in aspetto, lui si infortuna, si rompe una gamba, un infortunio gravissimo, e in una partita a Cagliari Oliviero Bea, che aveva conosciuto ai tempi della morte del tifoso Paparelli, Vincenzo Paparelli, cominciano a parlare nella clinica, vicino a lui ci sono due compagni di squadra, scrive su Repubblica, sembra di essere in una scena di Ecce Bombo, sostanzialmente gli racconta come funziona e quello che è successo in quella partita del 6 gennaio 1980, quando la Lazio era andata a giocare a Milano, e da lì sostanzialmente poi non può più negare con i magistrati. A un certo punto dice anche: no, ma io quelle cose che ho detto non ero vero, ho preso dei farmaci. Allora i magistrati si fanno dare la cartella clinica per vedere se aveva preso effettivamente dei farmaci che potessero averlo intontito. Non è così, e quindi a quel punto è costretto a collaborare, a raccontare quello che sa. E poi qui è un'altra cosa che non voglio spoilerare al lettore, bisogna capire se dice tutto e se dice esattamente per filo e per segno quello che sa e quello che è successo. Ed è chiaro che dopo che racconta questa cosa ci sono anche dei suoi compagni di squadra che vanno in prigione, cioè appunto il motivo per cui io dico che quello è il più grande scandalo sport italiano. Ricordiamo l'immagine del 90° minuto della volante della Guardia di Finanza sulla pista dell'Olimpico dove giocava il Perugia di Paolo Rossi. Quattro calciatori della Lazio vengono arrestati a Pescara e portati poi in macchina a Regina Coeli, e poi il processo sportivo ovviamente avrà delle sentenze di condanna molto pesanti, mentre quello il processo penale finirà nulla di fatto, in una bolla di sapone. E quindi io qui faccio dire al protagonista del libro che il fatto di essere passati dalla gloria dello stadio, dai trionfi dello stadio, da essere degli idoli della folla, a finire in carcere come dei reietti, sostanzialmente è una pena già grande, per cui a sua volta già superiore al carcere, e quindi lui stesso diceva: bene, ma questo sì, è più che sufficiente.
Tra l'altro appunto devo dire che appunto alcuni passaggi sono veramente molto anche interessanti, proprio da un punto di vista del modo in cui vengono poi raccontati. E ti chiudo, diciamo, questa intervista con un'ultima domanda. Ti faccio una domanda di rito, una domanda che facciamo a tutti gli ospiti e alle ospiti, e ti chiedo, rispetto ai libri che hai letto o che stai leggendo, un consiglio di lettura per le nostre ascoltatrici e ascoltatori.
Io ho parlato, non è importante che il libro sia recente, appunto ho parlato in questa intervista dei libri di Javier Marías, che appunto è il mio scrittore del cuore, era questo scrittore che ha saputo scrivere anche di calcio, ha raccontato la sua passione anche del calcio, era tifoso del Real Madrid, ma sostanzialmente ha raccontato nei suoi romanzi quello che è il segreto e i rischi di rompere il segreto. E i libri che io ho amato di più sono probabilmente sono Un cuore così bianco e Domani nella battaglia pensa a me, e quindi Marías, appunto, che io cito poi nel libro perché dicevo nella fase della stesura delle bozze poi è morto, e ho inserito anche un passaggio appunto su lui, dice sempre: non bisognerebbe mai raccontare nulla, perché tutto quello che poi si racconta in qualche modo ci si pente di averlo detto e si diventa schiavi di questa cosa che si è raccontata. Ecco, allora io direi agli ascoltatori, per chi non lo conosce, perché è un autore famosissimo, potrebbe cominciare con uno di questi due libri.
Grazie mille, ti ringrazio davvero molto per questa piacevole chiacchierata e per questi consigli. E quindi ricordiamo nuovamente il libro che abbiamo appena presentato. Il titolo è La scomparsa del calciatore militante, una storia di pallone, politica e tradimenti, un libro scritto da Gui Chiappaventi, che abbiamo avuto ospite con noi per Milieu nel 2022. Grazie ancora e buona serata.
Grazie, grazie a voi, buona Ciao. Serata.
Meet me southeast on the downbeat, with your khaki string vest intact. Though you're handsome, there's a red sun, and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends and whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G, it takes too much of my power. Oh, can't stay too long, I might stain someone. Round and round I go, got to set the tone. In the hands of none, that's where I belong.
Abbiamo ospite questa sera a Tabula Rasa, che salutiamo e ringraziamo anche di essere qui con noi, Daniele Lalli, autore di Oro sprecato, come il calcio italiano sta uccidendo il talento, un libro uscito per la casa editrice Edit Press qualche mese fa, a casa editrice di Firenze, sono 304 pagine per 25 euro. Già dal titolo si può immaginare di cosa si parla in questa puntata dedicata nelle diverse sfumature al gioco del calcio, e diamo quindi il benvenuto e il buonasera a Daniele Lalli. Ciao Daniele.
Ciao Fabrizio, grazie dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
Allora, si parte, ovviamente il tuo libro è uscito a ridosso dell'inizio dei mondiali del Qatar, il secondo mondiale consecutivo a cui l'Italia non partecipa perché non si qualifica. Tra l'altro quest'anno c'è stata questa cosa molto curiosa dell'amichevole di fine stagione della nazionale italiana, proprio la sera stessa che iniziava il mondiale in Qatar, tanto per dare il senso della tristezza che governa il calcio italiano e soprattutto appunto i governatori di questo calcio. Il tuo libro è soprattutto incentrato su come funziona l'organizzazione dei settori giovanili in Italia legati al calcio. Poi un giorno bisognerebbe parlare anche di quello di altri sport, però credo che quello del calcio sia un po' un paradigma complessivo di come funziona anche lo sport e lo sviluppo dello sport in Italia, giusto?
Esattamente, esattamente. Io parlo in questo libro di settori giovanili non per caso. E la mia ricerca è partita parecchi anni fa, dobbiamo riavvolgere un po' il nastro così possiamo accompagnare anche gli ascoltatori in questo percorso. Io sono nato a Roma, nel quartiere Appiolatino, a due passi dalla casa di Totti, e mi sono innamorato di grandi campioni come lui. E quindi sono cresciuto con gli occhi le gesta di Baggio, di Del Piero, di Totti. E crescendo però è successo che loro apprendevano gli scherzi nel chiodo. Le nuove generazioni erano raramente all'altezza di questi predecessori, e mi sono iniziato a domandare come fosse possibile che un movimento come il nostro improvvisamente non aveva più campioni. E ponendomi queste domande sono andato alla ricerca di quello che era già stato detto, quindi abbiamo dei giornalisti, però io sono una persona abbastanza inquieta e curiosa, e niente aveva veramente soddisfatto le mie domande. Allora io stavo studiando scienze motorie, faccio la mia tesi di laurea, sono andato fuori corso di un anno per studiare da vicino qual era il problema. Quindi faccio da noi iniziato, da lì ho iniziato a muovere un po' le cose, dopo aver fatto questa tesi ho portato all'interno del sistema un po' una nuova visione, soprattutto portando alla luce i problemi che sono tutti nel settore giovanile, perché è la base del calcio, se lavori male poi quello che ti trovi ti porta in basso piano piano, e questo è stato un percorso che ho incontrato molto la diversità culturale, mi sono scontrato spesso con un muro abbastanza alto, e da lì nasce un'esigenza, che è quella di scrivere questo libro, che in realtà si è trasformata poi in urgenza, perché abbiamo visto questi anni uscire due volte la vita della nostra nazionale, in realtà non qualificarsi, quindi per soprattutto i luoghi comuni che venivano tirati in ballo, qualvolta si parlava di italiano, ho ritenuto che fosse fondamentale portare alla luce quali sono i vari problemi.
c'è stato l'ennesimo dramma così collettivo, no? Riguardo la non qualificazione per i mondiali di calcio. Mettiamoci pure che per tutto il sistema calcio, ovviamente, non partecipare al mondiale significa anche una perdita economica. Se pensiamo soltanto a quanto ha investito la RAI per i diritti di questo mondiale di calcio, se non sbaglio intorno ai 170 milioni di euro, il fatto che non ci possa andare l'Italia sicuramente è stata una grossa perdita, e così come tutto è tutto un po' ascrivibile poi, no? In un sistema come quello nostro, il fatto che sia principalmente i soldi a muovere il tutto, soldi che nell'attività delle società di calcio per quanto riguarda i settori giovanili sono parecchi, non sono pochi quanto investe appunto il calcio italiano nei settori giovanili, eppure i risultati sono molto inferiori a chi investe anche molto meno.
Assolutamente, noi quando si parla dei problemi del calcio italiano in Italia si tirano in ballo tantissimi luoghi comuni. Uno di questi è proprio che noi investiamo poco e purtroppo già dai vertici del sistema si invoca a gran voce, insieme a altri luoghi comuni come quello del riscoprire la tecnica individuale, però adesso concentriamoci su quello degli investimenti, è proprio dobbiamo investire di più. Questo è un problema, perché se noi andiamo a guardare i numeri ci accorgiamo, dati UEFA alla mano, che noi siamo il quarto paese in Europa per investimento medio per club nei settori giovanili. Siamo davanti, ad esempio, per dire un po' di nomi di nazioni calcistiche, siamo davanti alla Spagna. Investiamo 1.200.000 euro in più degli spagnoli, quasi 3 milioni in più delle società olandesi e portoghese, che sono tra le più rinomate per la loro produzione di talenti, anche se il termine produzione non mi piace molto, ma per capirci bene quanto il taglio economico sia fondamentale. E poi c'è un altro aspetto enorme, che è quello del numero proprio delle risorse umane impiegate. Noi siamo il primo paese in Europa per numero di risorse umane impiegate nei settori giovanili. Il vero problema è che noi non li sappiamo usare. È qui che dobbiamo porre il focus e concentrarci per riuscire a capire che cosa facciamo di diverso e soprattutto cosa facciamo noi in Italia che ci porta a far emergere un prodotto di bassa qualità, perché poi si parla tanto dei problemi del nostro sistema, però l'unico vero problema del nostro movimento è la carenza qualitativa, che è sempre più una carenza quantitativa di calciatori italiani. E basta pensare che noi abbiamo un gap di oltre 140 calciatori professionisti rispetto ad esempio ai nostri cugini francesi e ai cugini spagnoli, che è una cosa impressionante se pensiamo alle Big Five, quindi ai cinque principali campionati europei: Italia, Spagna, Germania, Inghilterra e Francia. E è un numero enorme, quasi 150-140 calciatori in meno professionistici, e quindi noi viviamo una vera e propria crisi da mancanza di talento. Io, la mia ricerca si pone questa domanda, è partita sempre da qui. Come ho detto prima, io mi sono innamorato di questi grandi campioni, mi sono iniziato a domandare ancora oggi, in tutto quello che faccio, questa domanda guida: dove sono i nuovi Totti, Baggio e Maldini? Per dirne tre, ne potremmo dire tanti altri, ma dove sono? Questo è quello che dobbiamo iniziare a domandarci, e in questo libro ho provato a portare i perché non ci sono più e cosa possiamo fare per averne nuovamente.
Allora, un'altra cosa che ti volevo chiedere: quanto è legata la poca produzione di nuovi talenti, no? Comunque la crescita dello sport calcio in Italia, al fatto che lo sport in Italia sia tendenzialmente privatizzato, nel senso che gli spazi per fare sport gratuito sono sempre meno. Pensiamo anche ai campi da calcio gratuiti, no? Aperti, liberi. Sono sempre meno in città come Roma, che è una città che vanta 4 milioni di abitanti. Non so quanti campi da calcio o anche campetti da calcio ci sono gratuiti dove poter andare a giocare. Ne sono rimasti davvero pochi. Nei parchi non ci sono, Lo sport passa attraverso comunque uno spazio che sia privato, quello di una società di calcio, quello di una palestra, nelle varie sfaccettature degli altri sport. O sbaglio questo?
No, hai centrato veramente in pieno uno dei punti fondamentali, perché bisogna passare da quando facciamo un'analisi di questo tipo, deve partire sempre dal macro contesto nel quale il micro contesto calcistico è inserito. Quindi noi ci troviamo in un paese in cui da un punto di vista culturale, il mondo sportivo privatizzato la fa da padrone. E noi però ci scordiamo che i grandi calciatori, ora tralasciando un attimo l'aspetto etico, che non è il fine di questo libro e della mia attività, ma che comunque togliere spazi ai ragazzi è ovviamente un aspetto che va a nuocere la loro crescita, il loro sviluppo, perché rendere così professionale e iperprofessionale, io aggiungerei, le attività dei ragazzi fin da subito nuoce allo sviluppo dei ragazzi stessi, dei bambini, che poi, comportandosi in questo modo, i club e le federazioni e tutta l'industria sportiva, paradossalmente nuoce a se stessa, perché se noi continuiamo a non, come posso dire, a non occuparci anche di questo aspetto etico, automaticamente andiamo ad inficiare anche l'aspetto professionale dal punto di vista proprio di cosa poi tiriamo fuori dai nostri settori giovanili. Però per tornare all'aspetto che tu hai posto all'attenzione, ovviamente è così. Noi abbiamo una cultura della privatizzazione, però ci scordiamo che i grandi giocatori escono dalla strada. Ancora oggi, quando noi parliamo, ad esempio, adesso la Francia è arrivata in finale per la seconda volta consecutiva ad un mondiale, la Francia, in Italia adesso si sta parlando tutti del modello di Clairefontaine, vedete, dobbiamo fare come loro, questa è classica del nostro sistema, che vive per andare alla ricerca dei copia e incolla e delle ricettine. Ma se noi andiamo a studiare cosa fa il modello francese, ci accorgiamo che il vero segreto della qualità di questi ragazzi è la grandissima quantità di calcio di strada che loro praticano nelle periferie delle grandi metropoli, quindi nelle banlieue francesi. E aver tolto questi spazi e aver lasciato ai ragazzi solamente l'opportunità di crescere direttamente all'interno di scuole calcio, scuole che fanno il dopo scuola con la scuola calcio, vivai professionistici e dilettantistici che sono tutti improntati sulla riproduzione in scala di un calcio dei grandi, questo porta appunto a questo doppio problema, che sia di crescita sana dei ragazzi che scoprono la loro autonomia, che possono confrontarsi alla pari con i loro pari, ma porta automaticamente anche un problema alle società. Perché? Perché i grandi giocatori non escono dalla omologazione, dalla standardizzazione, dalla mediatizzazione e iperprofessionalizzazione dei settori giovanili, perché fin quando non capiamo che dobbiamo abbracciare un'eticità nello sviluppo dei ragazzi e quindi dare a loro un'autonomia in una cultura che l'autonomia dei ragazzi ha totalmente cancellato, e noi non otterremo più nulla anche da un punto di vista calcistico.
Hai usato un'espressione prima molto interessante che mi ha fatto anche molto pensare, no? leggendo il tuo libro, il fatto che si riproduce in scala il calcio dei grandi sì da quando si è bambini, qui parliamo di 8, 9, 10, 11 anni. Mi fa pensare anche, no, a quello che è successo ultimamente, no, nello scandalo della ginnastica, della nazionale di ginnastica artistica, quanto si chieda performance già da giovanissimi, a costo poi, no, di andare pure attraverso dei metodi che sfiorano il bullismo, no, che sfiorano, che abbracciano proprio il bullismo. A parte quello che è successo nella ginnastica, tornando al calcio, questa riproduzione serve a tutto tranne che allo sviluppo del ragazzo stesso, della ragazza stessa, visto anche il boom che per fortuna sta avendo il calcio femminile in Italia, dopo anni che già in Europa ha mosso dei passi molto importanti.
Sì, assolutamente. Guarda, io credo che sia proprio il dramma del disastro dei nostri settori giovanili, è tutto qui. Noi abbiamo riprodotto in scala il calcio dei grandi. Praticamente i settori giovanili, perché non riescono a dare alla luce i campioni che ci hanno fatto innamorare, magari chi ha qualche anno in più li ha visti anche giocare, che facevano parte appunto del nostro patrimonio calcistico? Perché? Perché noi abbiamo ricreato un sistema dove i settori giovanili sono considerati e si considerano come l'insieme di tante mini prime squadre che devono essere allestite per essere competitive nel campionatino di turno. Questo però che cosa fa? Porta a prendere a cascata tutta una serie di scelte sbagliate, perché intanto il settore giovanile all'interno di un'azienda calcio dovrebbe mantenere una sua autonomia. È chiaro che dobbiamo abbracciare una visione sistemica e che all'interno di un club, anche se coesistono, come posso dire, diversi business, chiamiamoli così, che è il modo giusto di definirli, c'è un business tradizionale del ticketing, del merchandising, poi quello del player trading, ce n'è uno del digitale che si sta sviluppando recentemente, ma c'è un business autonomo che è quello dei settori giovanili. Il fatto di non vederlo in questo modo, ma di considerarlo una filiera della prima squadra, dove a cascata poi che cosa si porta dentro? Tutta una cultura del calcio dei grandi, porta a cultura, politiche, pratiche, dinamiche che non hanno nulla a che fare con quel mondo, e questo porta a vivere il sistema formativo come intriso di una cultura della vittoria, dove tutto è legato alla performance. E quindi, ma non solamente all'interno dei vivai, basta pensare anche ai giornalisti, dal mondo del mondo della stampa, chi esalta a fine anno, chi vince, non chi perde o chi è arrivato a metà classifica, chi fa carriera in questo ambito sportivo, parliamo ad esempio degli allenatori, chi vince. Quindi abbiamo impostato gli stessi parametri e metri di giudizio del calcio dei grandi, che però nel calcio giovanile tu per raggiungere quei risultati devi abbracciare automaticamente la cultura della fisicità, per dirne una. E quindi noi abbiamo un insieme di falsi talenti nei nostri settori giovanili, dove sono quasi tutti nati nei primi mesi dell'anno. Questo magari molti ascoltatori non lo conosceranno, ecco, ma si chiama
esatto, Relative Effect. Esatto, spiegacelo un po', perché l'avrei chiesto successivamente. Okay. Tra le varie cose che ho scoperto in questo libro, io che pensavo di saperne un po' di calcio, perché lo seguo da sempre, e tutti questi giocatori che nomini li ho visti tutti quanti allo stadio già dagli anni 80, mi chiedevo appunto che cos'è questo fatto. È molto curioso il fatto che la maggior parte dei settori giovanili è composto da ragazzi nati nei primissimi mesi dell'anno, quindi tra gennaio e febbraio-marzo. Spiegacela.
Sì, sì, è curioso, l'impatto è sempre molto, molto particolare quando uno ne viene a conoscenza. Anche io ai tempi ero un attimo rimasto sbalordito, e è molto semplice in realtà. I settori giovanili fanno selezione già dai bambini di 8 anni, 7 anni, e quando vanno a fare selezione loro si basano sulla performance, e chi è più forte oggi, quando guardiamo bambini e o giovani ragazzi, normalmente sono i ragazzi dei primi mesi dell'anno. Perché questo? Perché possono sfruttare tanti giorni di vita in più, proprio per dirla terra-terra. Quindi che cos'è il Relative Age Effect? È una simmetrica distribuzione delle date di nascita a favore dei ragazzi nati nei primi mesi dell'anno. Cioè, quando gli scout fanno selezione, selezionano quelli dei primi mesi dell'anno perché sfruttano tutta una serie di vantaggi psicofisici e sociali momentanei che li rendono più forti nel qui e ora. Questo è il termometro, io lo chiamo, che ci permette di capire a cosa danno importanza i vivai italiani. Poi noi possiamo sentire e leggere tantissime interviste di addetti ai lavori che sono tutti lì per formare, tutti ti dicono che l'obiettivo è portare i giocatori in prima squadra. Se fosse così, io, se fossi un dirigente o un proprietario di un club, chiederei conto ai miei dirigenti del vivaio. E perché sono tutti dei primi mesi? Solo per dirne una. Ma non basta solamente parlare dell'età cronologica, ad esempio c'è l'età della maturità biologica, quindi a un certo punto dello sviluppo dei ragazzi, i giovani iniziano ad andare incontro allo scatto di crescita. Io posso entrarci a 13 anni, e Fabrizio magari affronti lo scatto di crescita a 15, però siamo della stessa età cronologica, quindi siamo nella stessa squadra, ci alleniamo insieme, facciamo le partite insieme, e dimmi tu, se tu sei già un uomo e io sono un bambino, quando giochiamo contro, secondo te chi avrà la meglio? E quindi è un po' questo il discorso, e noi ci troviamo ad avere settori giovanili strapieni e ingolfati di questi ragazzi che io chiamo principalmente falsi talenti. Senza generalizzare, è chiaro che ci sono buoni giocatori anche lì, ma se sono tutti dei primi mesi o quasi tutti con vantaggi di maturità biologica o genetici, quello non è talento, quello significa essere più grandi. E questo è un grande problema, perché poi è da lì che arrivano i calciatori per la prima squadra, e qualcuno arriverà sempre, eh? Quindi anche qui facciamo molta attenzione quando vediamo esordire un ragazzo, vedi il settore giovanile lavora bene, frena, perché dobbiamo renderci conto e ricordarci che c'è sempre un output. Se da domani i settori giovanili, la estremizzo, prendono tutti i giocatori con i capelli biondi, qualche calciatore biondo arriverà in Serie A, ma non vuol dire che quel biondo lì era il miglior calciatore d'Italia in generale. Questo è molto importante, sì. si fa una valutazione della performance e non del potenziale, e questo ci sta portando a deragliare sempre di più.
Senti, ovviamente noi potremmo parlare per ore di tutto ciò che è legato intorno al tuo libro, però ti faccio una delle ultimissime domande. Il pesce puzza sempre dalla testa, ossia, se le cose stanno così, è anche perché a livello di federazione calcistica in Italia chi l'ha gestita da tempo a questa parte ha tutto tranne che le idee per riuscire a sviluppare il modello, come l'hai detto anche tu prima, è quello del tutto e subito ora, proviamo a fare, a svoltare adesso, e poi chissà, non c'è progettualità, non c'è niente, ci sta un sistema abbastanza vecchio in tutti i sensi, senza nessuna prospettiva, senza niente, tanto che nonostante si investa tantissimo si raccoglie pochissimo.
Sì,
qual è il problema della federazione, che tu poi lo affronti nel libro, lo spieghi molto bene, no? I dirigenti federali, la svolta dei centri federali, però appunto negli anni chi ha gestito e chi continua a gestire il calcio in Italia è tutto tranne che particolarmente innovatore, mettiamola così.
Chiaro, io cerco di fare un sunto per essere bravo e breve, più che altro. Quello che possiamo dire sulla federazione è che lì, in realtà, non soltanto la federazione, parliamo dei vertici del sistema.
Sì, infatti.
Però in federazione principalmente vige una cultura dell'immobilismo. Questa cultura dell'immobilismo è una cultura che è strettamente legata alle poltrone, ma io non sono io che lo dico, basta leggere le dichiarazioni, riporto una dichiarazione di Albertini dove lui stesso racconta bene, dopo aver perso le elezioni, ora non ricordo l'anno, si candidò, perse le elezioni, ebbe uno sfogo e disse proprio questo. E questa cultura dell'immobilismo ovviamente tende ad essere refrattaria al cambiamento, tende a portare il sistema a quell'inerzia culturale con la quale io stesso mi sono scontrato. Io sono arrivato pieno di entusiasmo, per fortuna non l'ho perso, ma quell'entusiasmo l'ho provato sulla mia pelle, ho sentito la difficoltà di provare a portare, non mi sentivo il rivoluzionario, lo Steve Jobs del calcio italiano, assolutamente, ma proprio quello che voleva, tramite ricerca e sviluppo, mettere sul tavolo delle idee su cui ragionare, ma ragionare su queste idee significa andare a toccare dei centri di potere e soprattutto delle, come possiamo dire, delle dinamiche che sono così e ancorate al si è sempre fatto così, da sempre. La faccio brevissima, perché dopo la Macedonia, la debacle con la Macedonia del Nord, non è cambiato nulla in Italia, in tanti ce lo siamo chiesti, io leggo tanti giornalisti su diversi quotidiani che dicono ma non ci sono le riforme. Io da una parte dico per fortuna, perché il modo in cui ragiona il club, la federazione, le riforme che proporrebbe sono le quote e le seconde squadre, di cui le seconde squadre sanno benissimo che non si fanno perché ci sono dei centri di potere, soprattutto dal punto di vista della Lega Pro, che andrebbero a smuovere troppe cose. Secondo, non è nemmeno quello che servirebbe, perché non è dal contenitore diverso, aggiungendo un contenitore in più dove i ragazzi si possono mettere in luce che poi emergeranno i campioni, possono essere una cosa utile ma non sono la soluzione, oppure le quote, quindi meglio che non fanno le riforme. Ma perché non si parla di cosa si possa fare realmente, dei problemi? Questo perché abbiamo delle nazionali giovanili molto forti sul campo, noi vinciamo tanto, dal 2010 arriva Sacchi insieme a Maurizio Lisci, che oggi è il coordinatore tecnico, ha preso il suo posto. Rimettono in piedi il Club Italia, che sono appunto questa struttura delle nazionali, tra cui le nazionali giovanili, di cui si occupano loro, cioè si occupa anche Sacchi, ora solo di Scivi come coordinatore. E che cosa fanno? Improvvisamente, dall'Italia che fino all'Under 21 non vinceva mai, poi quando invece si faceva calcio vero, quindi Under 21 e nazionale, eravamo l'Italia, abbiamo invertito questa cosa e abbiamo iniziato a vincere con le giovanili fino all'Under 20, tant'è che ad oggi abbiamo il ranking più alto della storia calcistica italiana. Cioè noi siamo con l'Under 17 terzi e quarti con l'Under 19, non è mai successo nella storia. E questi ranking, che già ci dicono tanto, perché se noi dovessimo paragonare queste vittorie e questa scalata dei ranking a livello dei giocatori, noi non è che dovremmo avere i Totti, Del Piero e Baggio, ne dovremmo avere giocatori molto più forti di loro, ma non è così. Perché quei ranking sono vuoti, perché vengono raggiunti con degli escamotage, mettono la S di struttura quando fanno le selezioni e quindi prendono i ragazzi più grandi. Sono quasi tutti dei primi mesi dell'anno, hanno vinto un torneo nel maggio scorso con l'under 15, su 20 convocati 19 erano dei primi 6 mesi, di cui 13 dei primi 3. Sono quasi tutti con una maturità biologica avanzata e hanno una grande organizzazione collettiva, mentre i nostri competitors magari hanno invece grandi giocatori già nelle giovanili. Però che cosa voglio dire? Vengono utilizzati questi risultati dallo stesso Gravina e dagli altri vertici federali per dire: vedete che il futuro sarà roseo, vedete che le cose andranno bene, anche se ultimamente stanno iniziando a dire però mancano i campioni, e loro stessi per primi già nel 2012 professavano valori come: vogliamo giocatori dediti alla fatica, al sacrificio, che non presentino individualismi. Quindi fa un po' strano poi sentirli recriminare che non abbiamo più i campioni. Però ecco, questo è un po' il quadro del nostro movimento, della nostra federazione, e che è un quadro amareggiato, che ti lascia un po' di depressione, è un pochino sì. Infatti la soluzione non deve partire dalla federazione. Chi pensa che la federazione comanda in Italia è fuori strada. In Italia comandano i club, e i club devono iniziare a investire diversamente nei loro settori giovanili, perché se non fanno questo si ritrovano, come sta succedendo oggi, a ancorarsi alle plusvalenze fittizie, a chiedere aiuti allo Stato, a pensare di fare nuovi campionati come la Superlega, o perdere qualsiasi forma di ambizione. Invece se lavorassero bene nel settore giovanile, facendo emergere campioni, quei campioni darebbero ricavi e sostenibilità economico-finanziaria, e quindi anche molta più probabilità di successi sportivi.
Ora, concludendo, sempre perché intorno al calcio giovanile si muovono tantissimi soldi e tantissimi interessi, non se ne parla nel tuo libro, ma se ne è parlato anche attraverso delle inchieste giornalistiche. Non se ne parla nel tuo libro perché non è argomento per nel tuo libro, ad esempio sulla tratta dei giovani calciatori africani in tutta Europa. Paesi come il Belgio e l'Olanda sono stati attenzionati, se non sbaglio, negli ultimi anni, proprio perché c'erano procuratori legati a dei club che promettevano a giovanissimi calciatori del continente africano fortune in Europa, per poi ritrovarsi a fare i lavori più umili, così come succede, si parla di almeno 15.000 giovani calciatori africani portati in Europa per giocare a calcio e poi appunto scomparsi nelle maglie del continente europeo. Poi, per ritornare al fatto che intorno a tutto questo c'è un modello di business acceleratissimo, e che se non porta risultati come quello italiano rischia di far implodere tutto il sistema. O sbaglio anche qui?
No, non sbagli assolutamente. Sulla prima parte, la tematica della tratta di questi ragazzi, io la vedo come corsi e ricorsi storici. Magari cambia il contesto, cambia l'industria, passatemi il termine, certo. Ma alla fine è sempre così, è uno sfruttamento di una parte del mondo, quindi di un continente che viene visto come il paradiso delle risorse, in questo caso risorse umane. È terribile come visione, come scenario, e servono regolamenti e regole ferree su questi argomenti. È chiaro che, essendo tutto un business, passano in secondo piano, e fa ancora più specie vedere questo scenario in questo modo, ma è così, gira tutto intorno ai soldi in questo sistema. Il vero paradosso è che il movimento calcistico giovanile, in questo caso, si fonda su un modello che è lo Standard Model Talent Development, che è un modello piramidale dove tutti pensano che precocizzare, che portare avanti quelli che si ritengono i migliori fin dalla giovane età, solo perché sono avvantaggiati nel 90% dei casi, con quelle cose che abbiamo detto prima del RAE, del Relative Age Effect, sia la modalità giusta di portare avanti una gestione, quando in realtà dovremmo essere in grado di capire che anche in questo caso, nel mondo calcistico, la sostenibilità va da un vero e proprio senso territoriale, da un punto di vista territoriale, l'ecosostenibilità è fondamentale. Quindi si torna al discorso di prima: se tu non sei etico in un sistema neoliberista, tu che vedi la precocizzazione come il mantra, tu devi invece scardinarlo da un punto di vista etico, da un punto di vista di trovare il proprio modo originale, artigianale di fare le cose, per riuscire a valorizzare le risorse del tuo territorio in primis, perché questo andrebbe anche ad inficiare questa tratta che hai portato alla luce te, che è un grande problema, che però viene vista perché da lì si pensa che ci sono le risorse, i grandi giocatori li possiamo prendere da lì, facciamo questo. C'è una visione sbagliata anche dei modelli vincenti come quello francese, dove anche in Italia dirigenti, massimi dirigenti pensano che la Francia ha successo perché ha, passatemi il termine purtroppo, ma perché ha i neri, te lo dicono, i colored li chiamano. È così, testimonianza diretta sto portando. Quindi questa è la visione drammatica, quando noi dovremmo solamente capire che ogni territorio, se usato al meglio, può far emergere giocatori e campioni, non c'è bisogno di andare a fare anche cadere in pratiche di questo tipo. Ecco, per chiuderla brevemente.
Purtroppo la mentalità colonialista in Europa è abbastanza permeante, un po' in
Assolutamente,
tutti
in
gli
tutto.
europei. Ascoltami, l'ultima domanda che facciamo di rito a chiunque è nostro ospite, un libro che consiglieresti, a questo punto te lo chiedo proprio legato al calcio nelle varie sfaccettature, ovviamente, che consiglieresti a chi ci ascolta?
Ok, e io esco un po' dagli schemi su questa domanda che mi piace consigliare letture. E quando ho letto tanto in questo periodo, soprattutto, ho trovato dei libri che mi hanno influenzato di più che non parlavano di calcio. Io quindi consiglierei un libro che si chiama Scuola Creativa, Manifesto per una nuova educazione di Ken Robinson e Lou Aronica, che è un libro che fa vedere e emergere la necessità di scardinare i capisaldi culturali che diamo per scontati e ripensare il sistema formativo. Ecco, in quel libro io ho trovato le fondamenta del mio lavoro e delle mie idee, trovando proprio un'affinità intellettuale con l'autore, perché è un cambiamento che lui ha portato nel mondo scolastico, che si sposa benissimo con quello che può essere un cambiamento nel sistema formativo.
Allora, ringraziamo il nostro ospite, Daniele Lalli, col suo oro sprecato, come il calcio italiano spreca il suo talento, uscito per Edit Press, 304 pagine, 25 euro, un libro che io ritengo molto molto interessante e che consiglio, Grazie Daniele, un abbraccio.
Meet me Southeast on the downbeat with your khaki string vest intact. Though you're handsome, there's a red sun, and I can't help wonder what's next. Then you ask me, what do you want from all our weekends and whiskey sour? Told you I don't vouch for love, G. It takes too much of my power. Oh, can't stay too long. I might stain someone. Round and round I go. Got to set the tone in the hands of none. That's where I belong. Spending nights in lonely castles where I learned to sing my cry. Sweet is 16, don't to test me. I could not sit still if I tried. Learning to run before I could walk out. Learning to cuss before I could talk it out. Nah, nah, nah. Oh, can't stay too long. I might stain someone. Round and round I go. Got to set the tone in the hands of none. That's where I. That's where I belong. That's where I belong.